Allora, buon pomeriggio a tutte voi. Sono abituata a dire Boker Tov, ma adesso è buon pomeriggio, Baruch Hashem, che siamo è la vigilia di Shabbat Kodesh. Siamo il 12 di Av, il 16 agosto, e stamattina abbiamo visto il Humash, del giorno, del giorno, cioè la sesta chiamata, proprio lo Shema Israel con i Rashi. Però e volevo un attimino approfondire. Prima vi ricordo molto velocemente i punti della parasha per avere una visuale sulla parasha. E va etchanan baetai, supplicai Hashem, dice Moshe, va etchanan, valore numerico 515, come dicono, dice il Midrash, per 515 volte Moshe Rabbeinu supplica a Kadosh Baruch Hu di annullare il decreto e di sì farlo attraversare il Giordano e entrare in Eretz Israele. Ma Hashem mi dice: fermo, stop, non continuare, questo è. Se non altro, Moshe Rabbeinu si esorta la nuova generazione a osservare scrupolosamente tutti i comandamenti di Akadosh Baruch Hu, proibizione assoluta dell'idolatria. Poi si ricorda nella Parashah le tre città rifugio al di là del Giordano, che sarebbero state nel territorio appunto di Gad, Reuven, Gad e parte della tribù di Menashe. C'è l'introduzione alla legge di Hashem con i 10 comandamenti. 10 comandamenti che, come tutti sapete, l'originale sono trove. Ciao carissimi. Ciao
Ciao.
carissimi. Ecco, doveva essere Asirit Kodesh, lo faccio al femminile, cioè Asirit Kodesh, il decimo che entra al tempio, è il decimo e si chiama Asirit Kodesh, decimo è sacro. Preso sempre da un passo da Torah. Allora noi facciamo al femminile la decima Kodesh e tutte voi ovviamente. Allora abbiamo, come dicevo nella sintesi della Parashah, abbiamo i 10 comandamenti, abbiamo la reazione del popolo, le istruzioni di Mosè dopo questa rivelazione unica e straordinaria della storia e stamattina sesta chiamata brano dello Shema. Con il monito a non dimenticare Hashem, a osservare tutti i suoi comandamenti, precetto, attenzione, mitzvah di ricordare l'uscita dall'Egitto, infatti lo facciamo giorno per giorno nella tfilà, e l'ultimo argomento della parasha di Beit Hanan è l'ammonimento contro l'assimilazione. Allora, poi abbiamo l'Haftarah, anche straordinaria, ma prima di arrivare all'Haftarah, allora, rivediamo molto velocemente i Rashi, cioè proprio la sintesi come, di quello che ho nel dettaglio spiegato stamattina. Allora, ascolta Shema Israel, ascolta Israel, Hashem è nostro Dio, Hashem è... Allora, Rashi dice nostro Dio, in che senso? Adesso noi, popolo ebraico, lo riconosciamo come unico Dio, ma in futuro, futuro prossimo, con l'avvento di Mashiach, sarà Dio di del mondo intero, cioè riconosciuto come Dio unico da tutti i popoli del mondo. Ve ahavta e amerai Hashem tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue facoltà. Allora, partiamo dal amare. Allora, in che senso, come dice Rashi, mettere in pratica le parole di Hashem per amore, perché ovviamente non si può paragonare chi agisce per amore con chi agisce per timore, per quanto il timore in questo caso verso Hashem è importantissimo. E con tutto il tuo cuore scritto Levavecha al plurale, nel senso non è che abbiamo due cuori, ma con le due inclinazioni, sia l'inclinazione al bene, sia l'inclinazione al male, sia con le Tzertofi, con le Yetzer Hara. Poi abbiamo un'altra interpretazione, sempre di Rashi, con tutto il tuo cuore, cioè il tuo cuore non deve essere diviso, deve essere integro, intero, tutto per nei confronti di Hashem, devi avere questo assoluto amore e credo nel Dio unico. Con tutta la tua anima, anche se Dio non voglia, te la toglie. E qui abbiamo ricordato che stamattina Rabbi Akiva, che diciamo, racconto questa dottrina, diciamo, della santificazione dei nomi di Hashem, dunque proclamazione della sua unicità mediante il martirio, che è mirabilmente appunto espressa nel celebre racconto di Rabbi Akiva, che quando fu portato al supplizio era l'ora di recitare lo Shema e con tantissima kavanah recitò lo Shema. I suoi discepoli erano ovviamente molto toccati e straziati, visto che strappavano la carne di Rabbi Akiva con uncini di ferro, insomma una morte atroce, e i suoi discepoli avevano chiesto: ma fino a che punto? Cioè, bisogna soffrire per Hashem? Allora dice: tutta la mia vita non vedevo l'ora di poter realizzare questo con tutta la tua anima, che interpretavo perfino se ti toglie l'anima. E adesso ne ho l'occasione, di Rabbi Akiva, e pronunciando la parola Echad, esalò l'anima, come riportato nel Trattato di Berachot 61. Con tutto il meod che hai. Il meod sarebbe la tua proprietà, come dice Rashi, e anche perché tante persone hanno a cuore più le loro proprietà che loro stessi. Questa è una prima interpretazione. Un'altra interpretazione è che devi amare Hashem con il meod, non solo il meod di tanto, cioè tutto quello che hai, ma con ogni midah, meod midah, cioè ogni misura che Hashem, perché no, noi sempre chiediamo a Tova Nireh VaNigla il bene rivelato, però tante volte ci sono, c'è il bene che è celato sotto forma di punizione, di sofferenze, Dio non voglia. Dunque, anche in quella situazione bisogna sempre amare Hashem e seguirlo, dunque accettare sia il bene che il male, è un principio capitale della pietà ebraica, dove l'uomo deve benedire Hashem per il male come per il bene come per il male, essendo perfettamente conscio che tutto viene da Hashem, e se viene da Hashem, che è la bontà assoluta, l'emblema della bontà è Hakadosh Baruch Hu, la fonte della bontà. E dunque dal buono, dal positivo, non può uscire positivo. A noi tante volte arriva in forma che sembra negativa, però ecco perché, come dico, piace ricordare, il Rebbe, sempre quando benediva, diceva: nel bene rivelato, perché tutto quello che ci succede, tutto quello che pensiamo nella vita è bene per il nostro bene. Ma noi piccoli, piccoli, piccoli chiediamo e supplichiamo a Hashem che sia un bene che anche noi lo possiamo riconoscere come tale. Comunque, anche Dio non voglia, quando una persona ha delle prove nella vita, e che ognuna di noi, chi molto più, chi meno, delle grandissime prove, eppure rimanere fedeli ad Hashem, non solo col timore, ma soprattutto con l'amore. E dice lo Shema: queste parole devono essere che io ti comando oggi, oggi nel senso che sia un proclama nuovo, non antico, a cui nessuno presta attenzione alle cose antiche, ma nuovo, che ciascuno accoglie con interesse, le ripeterai, le inculcherai, le imprimerai queste parole a tal punto da rendere familiari. Nel caso che qualcuno ti pone una domanda, non devi esitare, ma devi essere in grado di rispondere immediatamente. E a chi le inculcherai, a chi le imprimerai, a chi le ripeterai? Ai tuoi figli biologici, ma e soprattutto, come precisa qua, ai tuoi discepoli. E Rashi qui riportava tutte le fonti dove i discepoli sono considerati fitti. Ne parlerai, cioè oggetto principale del tuo parlare e non secondario, quando usualmente ci si corica, quando usualmente ci si alza, le legherai al braccio sinistro, filin del braccio, e le tottafot come segno tra gli occhi, filin del capo, ovviamente. Sulle porte delle province, delle città, insomma dappertutto. Questo in sintesi, Rashi, che abbiamo fatto con tutti i dettagli stamattina. Andiamo al Balaturim. Balaturim ci illumina anche lui, che io sono una fan anche del Balaturim, e fa notare, adesso vi metto, allora, guardate, ecco, qui ho fatto la fotocopia, vedete, dello Shema. Notate la lettera Ain, come anche nella Torah, quando si legge nella Torah, la lettera Ain dello Shema e la lettera Dalet sono scritte in grande. Allora, andiamo dalla Ain, valore numerico 70, che è la prima lettera grande che incontriamo nello Shema. Perché? E allora, la Ain rappresenta i 70 nomi del popolo ebraico, e i 70 nomi della Torah, e 70 modi di interpretarla, Shirin Panim la Torah, e i 70 popoli del mondo, ok? Poi la Dalet, anche lei è scritta in grande e corrisponde al valore numerico 4, come i quattro punti cardinali, ossia dove si trova Shem nel mondo, dappertutto. Prima e ultima lettera dello Shema, Shin e Dalet, formano la parola Shed, demone. In effetti, chi pronuncia lo Shema con l'apposita kavanah, concentrazione e coinvolgimento emotivo, intellettuale, mentale, allontana da sé ogni demone, cioè ogni forma di forza opposta al bene. La Ain e la Dalet, abbiamo detto, sono le due lettere scritte in grande. Se le uniamo, si forma la parola Ed, testimone. Infatti, noi siamo i testimoni di Hashem in questo mondo e Hashem è nostro testimone. Shema Israel. Allora, la parola Israel contiene i tre padri e le quattro madri. E vediamo subito come. Yud, Yitzhak e Yaakov, Sin, Sarah, Resh, Rivka e Rachel, Alef, Avraham e Lamed, Lea. Ma anche le iniziali di Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Vi sono 600.000 lettere nella Torah. Dunque, i nostri patriarchi, le nostre matriarche, che sono la fonte del popolo ebraico, legate alle 600.000 lettere della Torah, e ricordiamo anche che gli ebrei usciti dall'Egitto, uomini dai 20 anni in su, uomini dai 20 anni in su, erano 600.000. Poi abbiamo Hashem Elokeinu, Hashem, dunque Hashem Elokeinu, Hashem. Allora, abbiamo il primo Hashem che corrisponde a Avraham Avinu. Infatti, a proposito Avraham, è scritto Bekash Ani Hashem, Hashem, e invece Elokeinu corrisponde a Yitzhak, che anche se via Nohi Elokei Avraham, Avicha, e Hashem Echad, l'ultimo, corrisponde a Yaakov. E i tre patriarchi, diciamo, ma stiamo parlando di Hashem o di persone? Ovviamente di Hashem. Ma i nostri patriarchi non erano persone, cioè da un lato sì, sono nati come ogni essere umano, da una madre in un corpo materiale, questo fisicamente, ma spiritualmente erano talmente sottomessi a Kadosh Baruch Hu e la sua volontà che è come se non esistessero. Cioè, loro pensare, dire, agire era non al 99, ma al 100% solo volontà di Hashem. E, ok, dunque, come abbiamo detto, anche un punto anche molto interessante, che a parte la Ain, e in realtà, no, aspettate un attimo, no, sto realizzando che non posso farvi tutto, va bene, per il Baratolin ci accontentiamo, che è interessantissimo come avete ben visto. Adesso vediamo come ogni giovedì sera, che adesso invece è venerdì prima di Shabbat. Un punto, prima di passare e concludere con l'Aftarah, sempre sullo Shema, e abbiamo, dunque, che poi come veramente ci vorrebbero 10 lezioni solo sullo Shema, non basterebbero ancora, credo. Comunque, un assaggio ovviamente sempre, come usiamo fare. E, allora, noi abbiamo dunque, questi concetti che abbiamo visto insieme, di amare Hashem, di avere timore di Hashem. E siccome anche siamo alla vigilia del 15 di Av, cioè domenica sera il 15 di Av, la festa dell'amore, quello vero, quello sacro, quello giusto, quello ebraico, allora mi soffermo su questo punto e poi concludiamo con la parasha che collegheremo anche lei col 15 di Av. Dunque, allora abbiamo visto, dunque, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Barim capitolo 6, passuk 5, e passuk 13, et Hashem Elokecha tirah, dovrai avere timore di Hashem. Dunque sono due mitzvot, mideoraita, proprio della Torah, di avere timore e amare Hashem. A proposito, queste due mitzvot, sappiamo che c'è una differenza tra le mitzvot che noi donne dobbiamo attuare e quelle degli uomini. E tutto quello che è legato al tempo, cioè Sman Graman, noi siamo esenti. Invece, queste due mitzvot, che sono di fatto poi alla base di tutte le mitzvot, non siamo esenti, ma dobbiamo attuarle. Amare Hashem e aver timore. Domanda da 1 milione di dollari. Come si può comandare di amare? Cioè un sentimento. Si può, Hashem può comandarci di attuare tot mitzvot, ma comandare i sentimenti non è una cosa così semplice. Cioè, o se uno sente o no, insomma, o ami o non ami. Allora, la spiegazione che Rebbe dà, l'ottica della Chassidut, ciao carissima, Rochabba, Shabbat Shalom, carissima. Abbiamo anche Yerushalayim con noi. Allora, in realtà il comandamento si riferisce al pensare e il concentrarsi nello studio della grandezza di Hashem. Lo studio, ecco perché Talmud Torah Keneged Kulam, tramite lo studio della Torah in genere, del Midrash, della Pshat Remes Drash e soprattutto Sod, la Kabbalah, la Chassidut, si arriva a risvegliare l'amore e il timore nel cuore, che tutti noi nasciamo con questo amore e timore latente nel cuore, che però bisogna aspetta di essere risvegliato tramite il nostro sforzo. Dunque la Torah comanda l'uomo di amare Hashem e di temerlo, e quando la persona dice, vabbè, io però non sento nessun amore, nessun timore, dice, bene, occupati di Torah, studia quanto più, concentrati e vedrai che questo amore che sì hai, che è sotto anestesia, che non lo percepisci, si risveglierà. E dunque, tramite la mitzvah di amare Hashem e di temerlo, abbiamo anche l'obbligo di riconoscere la sua grandezza, il suo essere infinito. Ecco perché il Rambam, il Maimonide, nel suo libro Yad HaZaka, si sofferma molto su tutto quello che è concetto di Maaseh Merkavah e Maaseh Bereshit, di come Hashem ha creato il mondo, che sono concetti molto molto alti, perché appunto tramite lo studio e la concentrazione di questi argomenti in particolare e altri, quelli molto più, diciamo, che trascendono un po' e anche tanto la nostra percezione, possiamo capire quanto Hashem nel nostro piccolo, nel nostro limite, è infinito. E questo amore, questo timore di natura, dunque, che sono di natura due sentimenti, diciamo, opposti, anche perché l'amore risveglia la passione, la voglia di avvicinarsi, di unirsi. Il timore è l'effetto contrario, no? Risveglia, no, questo sentimento di retia, di paura, di allontanamento. E in realtà anche, diciamo, il metodo per risentire questi sentimenti sono diversi. L'amore, si risveglia tramite, appunto, come abbiamo detto, questo concentrarsi nel fatto che Hashem è infinito, è immenso, e nella sua infinitezza guarda, segue, protegge ogni essere umano, ogni ebreo in particolare, nei minimi dettagli della propria vita, della nostra vita. Quando invece parliamo di timore, il timore si risveglia invece dalla concentrazione sulla distanza infinita che c'è tra noi e Hashem, noi, il nostro creatore. Però, come abbiamo visto, Rambam include queste due mitzvot insieme. Infatti, letteralmente dice, pone Rambam la domanda, dice, Ehi aderech le'ahavato ve'yiratò. Dunque, qual è il metodo e il cammino nella strada per arrivare ad amarlo e a temerlo, dunque insieme? Come risponde, abbiamo visto nella Halachot Yesodei HaTorah, secondo capitolo, seconda Halacha. E Beshashi, Bonen Adam, Massavu, Vroava, Niflaim, Vendolim, dunque il concentrarsi su questa, su, a anche sul creato di Hashem. E noi vediamo che questa concentrazione, questo sforzo intellettuale porta ad amare e anche aver timore. Perché quando una persona si concentra sulla grandezza infinita di Hashem, automaticamente si risveglia l'amore e dice: Wow, Hashem. Per esempio, a me era successo quando sono stata in montagna la prima volta 7 anni fa. No, non solo allora, in particolare, voglio dire, quando vedi questi spazi immensi, verdi, straordinari, e dici: Ma io sono in un punto del mondo, cioè pensare al mondo intero, alla creazione di Hashem, all'universo, e ti viene da lodare Hashem, ti viene da amarlo, ti viene da ammirarlo e conoscerlo. Infatti il Rambam continua e dice: allo stesso tempo che si risveglia questo amore per wow, che bella creazione, wow, come sei infinito, e d'altro canto, wow, allora io non sono niente, perché se queste montagne così imponenti non sono che un niente rispetto a Kadosh Baruch Hu, io, essere umano, cosa sono? E tramite questo, cioè la coscienza del sapere, di essere consci che in realtà rispetto a Hashem non siamo che un nulla assoluto, dunque la sottomissione, e questo ci porta, e solo questo ci può portare a avvicinarci ad Hashem veramente. Infatti Moshe Rabbeinu, che era l'uomo più vicino ad Hashem in assoluto, che è stato 40 giorni 3 volte senza mangiare, senza bere, a studiare Torah con Hashem, prima di darci la Torah, era considerato, infatti la Torah proprio afferma, Veish Moshe Anavi con Adam Asher Abednego, era l'uomo più umile della terra, perché la Torah va a pari passo con l'umiltà. E bisogna dire che questo amore non è un amore che si esprime con sentimenti, appunto, come abbiamo detto, di avvicinarsi, di unirsi, ma Hashem pretende proprio di arrivare a un amore che si assimile al timore, cioè la concentrazione nel suo essere infinito porti a, come abbiamo detto, questi sentimenti sia di voler essere un tutt'uno con Hashem, relegarsi alla nostra fonte che è Hashem, e dunque avere sete, desiderare di conoscere Hashem, e d'altro canto anche quel timore. Infatti l'altro giorno parlavo con un'amica, un certo soggetto, e parlavamo anche del rapporto come genitori-figli, che adesso è molto di moda, no? Che i figli sono amici dei genitori. Allora, un attimo, fermi tutti. C'è l'amore che i genitori hanno per i figli per i genitori, ma c'è il timore, il rispetto, un minimo di distanza che deve, è necessario per creare un rapporto sano e duraturo tra genitori figli, tra morim e alunni, tra rabbanim e discepoli e quant'altro. Dunque sì, può essere e ci deve essere un sentimento di amore e di diciamo di sentirsi vicini, però anche il conoscere i nostri limiti, come abbiamo detto, rispetto ai genitori e altri. E questi due sentimenti, conclude molto in breve perché è molto lungo, però vi ho dato la sintesi come sempre, cioè questi due sentimenti di amore e timore devono risiedere in concomitanza nel nostro cuore e dunque non sono come potrebbe a prima vista uno pensare due sentimenti opposti, e ognuno deve aspirare a studiare più possibile per poter arrivare a unirsi ad Hashem e arrivare a questi due sentimenti come Hashem nella sua Torah Chikuma. Concludiamo con l'Haftarah. Allora, l'Haftarah di questa settimana, come sicuramente sapete, siamo dopo Tisha B'Av e dopo Tisha B'Av, le Haftarot sono legate non alla parasha, ma alle sette sono definite sette Aftarot di consolazioni. Shiva Nechamata, che è il periodo appunto dal 9 di Av Rosh Hashanah, in cui si annuncia a Israele conforto e speranza dopo appunto la distruzione del Beit HaMikdash. Dunque, l'Aftarah questa settimana è in Nishaya, capitolo 40, da 1 a 26. Sfera di italiani concludono prima, a Pasuk 17, ma Ashkenaz e Sefarad continuano fino a Pasuk 26. Allora, brevemente qualche minuto sull'Aftarah e poi concludo su una spiegazione, una delle tante innumerevoli bellissime spiegazioni nell'ottica della Hasidim. Allora, il famoso Nachamu, Nachamu Ami, Yomar Elokechem, vostro Signore Hashem vi dirà, miei profeti, consolate, consolate il mio popolo. Dunque, questa doppia espressione, anche qui ci sono bellissime spiegazioni, ma non ho tempo di spiegarvi tutto, ma allora vi soffermerò su altro. Comunque, doppia espressione di consolazione, come il peccato è stato doppio e come anche la redenzione e la salvezza sarà doppia, Bezrat Hashem. Dunque Hashem si rivolge ai profeti e chiede loro di consolare il suo popolo e dice parlate in modo rassicurante al cuore di Gerusalemme, a proposito di cuore, annunciate che diverrà una città piena di moltitudini di esuli perché la sua iniquità le è stata perdonata e perché ha ricevuto dalla mano di Hashem una doppia punizione per tutti i suoi peccati, dunque doppia punizione, doppia consolazione. Una voce divina proclama nel deserto, preparate la via che porta alla città di Hashem, spianate una strada nella landa desolata, desolata per il popolo di nostro Dio, ogni valle sarà sollevata, ogni monte e altura saranno spianati, tutto ciò che era storto diventerà dritto, le gole tra le montagne diventeranno un terreno pianeggiante e allora verrà rivelata la gloria di Hashem. E tutti gli esseri viventi comprenderanno, vedranno e comprenderanno che è stata la bocca di Hashem a parlare. Cioè quello che noi oggi possiamo capire tramite lo studio della Torah, un giorno, con l'avvento di Mashiach molto presto, lo potremo vedere proprio con i nostri occhi, come allora su Arsinai che abbiamo visto la parola di Hashem. E infatti il Pasuk famosissimo del capitolo 40, Pasuk 5, veni glak vod Hashem vera u kol basar yachtav, Kippi Hashem Diber. Vi leggo non tutto in ebraico, solo i psukim più conosciuti. Dunque una voce divina mi dice, annuncia. E il mio spirito, dice Ishaya, risponde, che cosa devo annunciare? E Hashem risponde, annuncia che ogni essere vivente che verrà con Gog a Yerushalayim per combatterla, tenetevi forte ragazzi, ascoltate bene queste parole, più attuale di così non si può. Annuncia che ogni essere vivente che verrà con Gog a Gerusalemme per combatterla diverrà come erba. Tutta la gloria che si è procurata si riduce al valore di un fiore del campo. L'erba è destinata a seccare, questo fiore, cioè dei nostri nemici, appassisce quando il soffio di Hashem spira su di essi. Ecco, popoli come l'erba che si secca e come il fiore che appassisce, mentre la parola di Hashem, nostro Dio, rimarrà valida per sempre. E qui dice: sali su un monte elevato, o profeta, dice Hashem a Ishaya, tu che rechi liete notizie a Zion, Mevassere Zion, c'è anche un quartiere, Yerushalayim, che si chiama Mevassere Zion, leva con forza la tua voce, non temere, tu che rechi liete notizie a Yerushalayim, di alle città di Yehuda, cioè le città di Israele. Ecco il vostro Signore, il vostro Dio, Hashem l'Eterno, Elohim, verrà con mano forte, il suo braccio gli darà la supremazia, ha con sé la ricompensa per il tzaddik, per il giusto, e il suo premio per il loro lavoro è pronto davanti ad Hashem. Hashem è come un pastore che fa pascolare il suo gregge, che prende nelle sue braccia gli agnelli, li porta in seno, conduce quelle pecore che ancora badano ai loro piccoli, e sicuramente manterrà le promesse. E qui c'è una serie di domande retoriche che vengono poste. Allora ve le leggo d'un fiato. Chi ha misurato l'acqua del mare col suo passo? Chi ha preso le dimensioni del cielo col suo palmo? Chi ha suddiviso in tre parti la polvere della terra? Chi ha pesato i monti come una statera e le alture come una bilancia? Chi ha posto lo spirito di Hashem in bocca ai profeti? Chi è il suo consigliere che gli dà suggerimenti? Con quale tra le nazioni pagane si è consultato? Chi altro lo ha istruito e guidato sulla via della giustizia? A chi Hashem ha dato sapienza? A chi ha dato sapienza e fatto conoscere la via della comprensione? Ovviamente, tutto solo Hashem. Ecco, le nazioni che non lo riconoscono sono considerate da Hashem quanto la putrida goccia d'acqua da un secchio e vengono contate come la fine polvere sulla bilancia. Le isole per Hashem sono come un granello di polvere che il vento asporta. E per espiare i peccati degli idolatri, persino gli alberi del Libano non sono sufficienti per ardere sul suo altare e i suoi animali non sono sufficienti per essere sacrificati. Hen goim kemar mideli urshachat mosenai nechshavu. Hen im kadakiton, i pasukim conosciuti. E ultima parte, davanti ad Hashem tutte le nazioni sono niente. Da Hashem sono considerate ancor meno che nulla e vanità? E altre domande retoriche? A chi potrete dunque paragonare Hashem? A quale immagine potrete raffrontarlo? L'artigiano ha fuso un idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catene d'argento. L'esperto in legname seleziona un legno che non si deteriora e poi cerca un abile artigiano perché gli realizzi un idolo di buona fattura che sia solido. Non lo sapete? Non avete sentito? Non vi è forse stato detto sin dall'inizio dei tempi? Non avete capito ancora chi ha posto le fondamenta della terra? È lui, Hashem, che presiede, pardon, a ciò che è oltre la volta terrestre e i suoi abitanti a lui appaiono come cavalletti. È Hashem che li distende i cieli come fossero un tempio, li dispone come si fa per abitare in una tenda, riduce a nulla i potenti, rende i giudici della terra come fossero un nulla. E essi sono come non fossero neppure stati piantati o seminati, come se il loro stelo non avesse neppure messo radici nel terreno. Hashem poi ha soffiato su di loro, essi seccano e un vento impetuoso li trasporta come fossero paglie. E Hashem pone un'altra domanda e chiede: con chi mi paragonerete che sia tale che possa mettermi a raffronto? E conclude: levate in alto i vostri occhi e considerate chi ha creato tutte queste costellazioni celesti. Hashem ne fa uscire una ad una le schiere, enumerandole e chiamandole ciascuna per nome. Grazie alla sua onnipotenza e forza, nessuna delle stelle è esclusa la pelle. Umarom enechem uru mi varaed hamotzi v'misparze va'am lechulam shemotikra. E qui le mie alunne mi diranno: ma Mora, non è che abbiamo visto questa frase che è stata riportata nel primo Rashi del Humash Mod di Parashat Shemot, Rashi 1, capitolo 1? Sì, in effetti, vi dirò sì. Concludiamo gli ultimi minuti con questo Shabbat Nachamu. Allora, abbiamo letto la Parashah, l'Haftarah, la Parashah in sintesi, con uno spunto sullo Shema, e abbiamo letto l'Haftarah, e adesso, con parte di Rashi, adesso concludiamo con questo Shabbat che viene appunto considerato Shabbat Nachamu, Shabbat della consolazione, che è il primo Shabbat appunto dopo Tisha B'Av, dove comincia la consolazione della distruzione dei Bet HaMikdash e dell'esilio. E Kadosh Baruch Hu, appunto in Yeshaya 40, che abbiamo appena letto, consola tramite i suoi profeti: Nachamu, Nachamu, consolate, consolate il mio popolo. Dunque, doppia consolazione. E abbiamo il nesso con la redenzione, che lo troviamo all'inizio della nostra parasha, quando Mosè prega e supplica Hashem di entrare in Eretz Israel, e come vi avevo già accennato, riportato appunto nel Midrash di Rabbah e nel Tosfot, che il suo desiderio di entrare, il desiderio di Moshe di entrare in Eretz Israel era così potente, così forte, che ha pregato come il valore numerico della parola Vaetranan, ossia 515 volte. E ci è rivelato, secondo la Kabbalah, che se Moshe avesse fatto entrare il popolo, lui e non il suo successore Yoshua, dunque se fosse lui entrato in Eretz Israel e avrebbe lui costruito Beit HaMikdash, questo Beit HaMikdash non sarebbe mai potuto essere distrutto, perché tutto quello che è legato a Moshe, Torat Moshe, la Torah di Moshe, Moshe è legato alla Torah, Moshe è legato a Hashem, Moshe Hashem è uno, nel senso di sottomissione totale, non è, ti richiamo fra qualche minuto, sto facendo la lezione, Neshama Sheli, mio figlio, ah, tesoro. Allora, il mio bel sconin, Shepari Shalom. Allora, come vi dicevo, tutto quello che è legato a Moshe Rabbeinu, dunque alla Torah e dunque a Hashem, è eterno. E dunque se fosse entrato lui in Eretz Israel e avrebbe costruito prima il Beit HaMikdash, non avrebbe potuto essere distrutto. E come poi lo sarà di fatto col terzo Beit HaMikdash. E dunque queste suppliche 515, come abbiamo detto, di Moshe Rabbeinu, esprimono questo desiderio, questo ardore nella avvenuta messianica. E Shabbat Nachamu è sempre vicino, sempre essendo dopo Tisha B'Av, legato anche al 15 Be'av, e nella Mishnah, verso la fine del trattato di Tanit, è scritto che non abbiamo avuto nella storia giorni gioiosi come il 15 Be'av. E infatti il 15 Be'av, il Tu Be'av, rispetto alle altre feste, è quello che, diciamo, avviene subito dopo il lutto di Tisha B'Av, e dunque esprime questa elevazione che è la conseguenza della discesa, dunque la salvezza che nasce dalla distruzione. Si può trovare anche un'allusione a ciò in ciò che successe di fatto il giorno di 15 di Av, tra le varie cose, i vari avvenimenti gioiosi, c'era il fatto che quelli che erano destinati a morire nel deserto e che di fatto sono morti, l'ultimo anno però il decreto è stato annullato, tra le cose. E poi ovviamente le ragazze che uscivano nei campi, che prestavano vestiti, la figlia del re alla figlia del Coen Gadol, la figlia del Coen Gadol al Coen Idiot, così tutte si scambiavano vestiti bianchi, andavano a ballare nei campi, i ragazzi intorno ad ammirarle, a scegliere la futura sposa. Dunque, il giorno dei Shiduchim, Tu Be'av, che ognuna che ha bisogno per sé, per i propri figli, per i propri cari, Zibù, che sia il momento giusto, l'anno giusto, Amen Ken Yehi Ratzon. Dunque, questo è il significato anche più profondo del 15 di Av, perché questo giorno rivela che tutto lo scopo dell'esilio, della distruzione, è appunto l'elevazione, la santità e la redenzione. Ecco perché è definito come un giorno dove mai c'è stato un giorno così, diciamo, gioioso come il 15 di Av. Però per meritare di vedere veramente di fatto questa redenzione, questa consolazione, bisogna diciamo ricollegarci all'Haftarah che consola doppiamente, cioè raddoppiare gli sforzi in studio di Torah, in Tzedakah, in Mitzvot, in Maasim Tovim, e come riporta la Gemara, sempre Masechet Taanit, alla fine, che bisogna appunto adesso i giorni, no, da Tu Be'av cominciano a si torna indietro, no, con l'orario, e dunque le notti si allungano, dunque notte vuol dire buio, vuol dire contrario di luce, dunque bisogna dare più luce e non c'è altra luce che la Torah, ovviamente. Dunque, ognuno deve fare un'introspezione, cosa ha fatto fino adesso, cosa Hashem vuole da lui, e di prendere su di sé Torah e Mitzvot sempre di più, e sicuro dicerebbe Amen, verremo redenti e tutti quanti ringrazieremo Hashem uno a uno per averci portato la redenzione ultima. Amen, che mi razzon. Shabbat shalom, mevorach a tutte.